come Atlante, geopolitica e materie prime.
10:36 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Nuova stagione di A come Atlante e lunedì è A come America Latina. Solo oggi sono da solo, quindi senza Alfredo Somozza, che torna lunedì prossimo. Partiamo dal Brasile perché si vota il 4 di ottobre con eventuale ballottaggio previsto per il 25 ottobre per eleggere il nuovo presidente, un terzo del Senato federale e tutti i seggi della Camera dei Deputati. Da Rio de Janeiro abbiamo sentito il nostro collaboratore Luigi Spera, soprattutto sulla sfida Lula, Flavio Bolsonaro, che è il figlio di Jair Bolsonaro. Poi ci sono altre considerazioni, per esempio c'è questo grosso scandalo di una banca che rischia di terremotare la politica in Brasile. Sentiamolo.
Allora, i sondaggi sostanzialmente danno in vantaggio Lula in tutti i possibili scenari di primo turno e di secondo turno. Il trend però è di una tendenza di rafforzamento di Flavio Bolsonaro, quindi negli ultimi sondaggi sta crescendo Flavio Bolsonaro di qualche punto percentuale, mentre sta diminuendo il vantaggio di Lula sta emergendo per quanto riguarda il primo turno un outsider che si chiama Curie, un professore che insomma ha catturato un po' le attenzioni, però al primo turno la battaglia molto probabilmente dovrebbe andare a Lula e la guerra, per usare questa metafora, sarà però tutta al secondo turno, per cui io credo che anche le campagne, insomma i responsabili della campagna elettorale dei due candidati principali stanno già puntando il grosso, diciamo, delle iniziative per il secondo turno e per spuntare quindi la vittoria finale.
Quali sono i temi di questa campagna fino adesso?
Principalmente va detto che un po' fino a questa settimana era stata un po' tiepida, insomma, come campagna elettorale. Il grosso delle attenzioni si sta concentrando su due tematiche. La prima è economica, in cui abbiamo da un lato i mercati e la destra che sostanzialmente cavalcano il solito cavallo di battaglia, il debito pubblico che cresce, il paese che cade a pezzi e varie, e di contro, insomma, la sinistra e il governo che tende a evidenziare invece che tutti i fondamenti macroeconomici, tutti i dati economici sono positivi, sta abbassando l'inflazione, il mercato del lavoro è praticamente in una situazione di pieno impiego, per cui c'è questa lotta di narrativa più che di numeri, e di fatto ovviamente il debito pubblico sta crescendo in virtù anche di molti investimenti e del denaro dato alle politiche sociali da parte di Lula. Questa è la prima, diciamo, il primo grande tema. Nell'ultima settimana Lula ha, come dire, segnato una serie di vittorie significative, il Parlamento ha approvato alcune misure importanti, ne approverà altre, tuttavia come dire, l'attenzione e tutto quello di cui si parla in queste ore, in questi giorni a Rio, in Brasile, in tutto il paese, è sostanzialmente la questione degli scandali, in particolare uno scandalo, questo scandalo del Bancomaster che è esploso l'anno scorso. In buona sostanza questa banca per anni ha promesso dei ritorni enormi agli investitori e tutto il denaro che veniva incamerato veniva utilizzato in maniera dubbia, tanto che il titolare di questa banca, questo Daniel Vorcaro, è stato anche arrestato per frodi. Quello che emerge è che molti dei soldi che sono stati incamerati dalla banca negli ultimi anni sono stati distribuiti a favori a politici e anche a giudici della Corte Suprema, per cui c'è un terremoto politico in atto, un terremoto politico, giudiziario e istituzionale piuttosto serio, e anche Lula è entrato in scena nelle ultime ore, ha rotto il silenzio dopo alcuni giorni dicendo che lui ha chiesto chiunque venga investigato, che nessuno è al di sopra della legge e che le alte cariche dello Stato non sono protette da nulla. Tuttavia questo ha creato uno scontro diretto tra il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che è quello che ha condannato Bolsonaro, e il giudice André Mendonça, che è quello che ha indicato Bolsonaro, che era il suo ex ministro della giustizia. Quindi c'è anche uno scontro politico di fatto all'interno della Corte Suprema, sostanzialmente tra questi due giudici, e questo riflette come dire, la situazione di polarizzazione nel paese, per cui c'è uno scontro dentro la Corte Suprema, c'è uno scontro dentro la Polizia Federale, perché ci sono voci di coinvolgimento anche di funzionari della Polizia, c'è uno scontro dentro la Procura, perché c'è la voce anche del coinvolgimento del Procuratore Generale, per cui siamo in una situazione di gravissima crisi istituzionale a un mese dalle elezioni, per cui ovviamente diciamo, la destra, nonostante diciamo, ci sia un numero molto maggiore di politici di destra coinvolti, tra cui lo stesso Flavio Bolsonaro, che ha preso soldi per finanziare presuntamente finanziare il film del padre, e pare che questi soldi invece siano stati deviati su fondi legati al fratello. Tutti una serie di politici che sono stati chiamati in causa. Di fatto queste dichiarazioni di Vorcaro vengono però come dire, divulgate alla stampa, ma non si sa fino a che punto siano state già verificate, fino a che punto ci sia qualcosa di concreto. Per cui siamo in una situazione di crisi istituzionale in cui praticamente la battaglia si gioca sulla stampa e su quello che viene divulgato dalla stampa. E la destra, dicevo, che nonostante abbia più politici coinvolti nello scandalo, sta cavalcando questa cosa. E la campagna di Lula sta adesso prendendo un po' diciamo, le redini della situazione in mano per tentare di richiamare appunto alla lotta alla corruzione, ma dal punto di vista della comunicazione sembra un po' più debole. Quindi sostanzialmente saranno questi temi che almeno il primo turno domineranno insomma, la scena delle elezioni.
Ci sono questi grandi gruppi editoriali, Brasile come in tutto il mondo, dove dietro comunque ci sono gruppi di pressioni per il momento per chi, tra virgolette, tifano o sopportano.
È difficile dirlo, diciamo, al 100%, però diciamo che storicamente, proprio strutturalmente, i grandi gruppi sono sempre a favore, tendenzialmente a favore della destra e comunque sempre contro la sinistra e contro le politiche, diciamo, le politiche più a favore delle parti della fascia della società più deboli. Quindi questo si mantiene. Non siamo ancora arrivati al livello, diciamo, imbarazzante raggiunto quando all'epoca dell'impeachment di Dilma Rousseff e che all'epoca, diciamo, tra il 2013 e il 2016, che sono gli anni in cui, come dire, la pressione sull'inchiesta Lava Jato e sulla corruzione che stava distruggendo il paese, che poi non esisteva nulla di tutto questo, e in particolare con la Lava Jato, purtroppo già sto vedendo questa tendenza, questa cosa a giornalisticizzare la parte giudiziaria, quindi a divulgare queste informazioni, dichiarazioni informative della polizia e intercettazioni telefoniche e farlo in maniera scoordinata, quindi senza far capire di fatto alla popolazione cosa c'è di vero e cosa no, cosa è stato verificato e cosa no. E quindi ovviamente in questo caos, in questa crisi e con diciamo, i grandi gruppi di pressione che comunque spingono verso destra, è chiaro che chi trova il maggiore spazio e forse il più grande successo sono sempre le fake news, che come hanno determinato dal 2014 l'impeachment, la fase dell'inchiesta Lava Jato, le elezioni di Jair Bolsonaro nel 2018, sta determinando anche purtroppo una pressione molto forte sull'elettorato.
Così Luigi Spera da Rio de Janeiro sulle elezioni generali in Brasile, il 4 di ottobre e il ballottaggio è previsto per il 25 di ottobre. Gustavo Dudamel avrebbe potuto dedicare il suo ultimo concerto da direttore musicale e artistico della Filarmonica di Los Angeles a una celebrazione interamente incentrata sulla propria eredità, invece il direttore d'orchestra venezuelano ha trasformato il suo addio in un omaggio all'America Latina, ma soprattutto un appello ad aiutare il Venezuela devastata dal terremoto. Domenica 23 agosto migliaia di persone hanno risposto al suo invito all'Hollywood Bowl per un concert for Venezuela, un concerto di beneficenza che ha visto la partecipazione di fior di artisti. Da ieri l'intero concerto è su YouTube, sulla pagina di Gustavo Dudamel, e noi abbiamo scelto questo brano, questo un minuto e mezzo, con la partecipazione di Natalia Lafourcade.
Con tutto mio amor para Venezuela, que la música sea remanso, que la música sea sanación para nuestros corazones tristes, apachurraditos. A todos aquellos que partieron, a todos aquellos que ya no están acá, les mandamos esta musiquita, y a todos esos corazones en Venezuela, en el mundo, en Colombia. Muchas gracias por venir. Que viva la música.
Questa settimana ci porta all'11 settembre cileno, anche se non è una cifra tonda. Questo anniversario è molto speciale. Valeria Schroeter ha intervistato Rodrigo Bustos Bottai, che è direttore di Amnesty Chile. Sentiamolo.
Tra qualche giorno sarà l'anniversario del golpe dell'11 settembre. Che cos'è oggi questa data per il Cile?
È una data che è sempre un po' difficile per la società cilena. C'è una ferita aperta per tutti i crimini, le violazioni sistematiche ai diritti umani che sono state commesse, fatte dal regime di Augusto Pinochet. Ci sono ancora migliaia di persone desaparecidas, di persone che sono state uccise, torturate e che non hanno giustizia. E purtroppo, dopo 53 anni del colpo di Stato, il Cile sta in un periodo nel quale è avanzato molto il negazionismo. Ci sono molti politici di ultradestra che giustificano, minimizzano, negano i crimini di lesa umanità che sono stati fatti in quel periodo molto molto brutto della nostra storia.
Il Cile è guidato ora dal presidente Kast, che viene definito come il più a destra dai tempi di Pinochet. Kast sta anche spingendo per avere l'indulto delle forze dell'ordine che hanno compiuto la repressione delle proteste nel 2019.
Oggi abbiamo come presidente José Antonio Kast, che senza dubbio è un leader di ultradestra, di estrema destra, molto orgoglioso di questo, molto vicino a Trump, a Orban di Ungheria, a Milei in Argentina e a Bolsonaro in Brasile. Ed è molto importante che tutti sappiamo che questi diversi partiti di estrema destra sono molto uniti, hanno una forma di fare politica molto vicina, e questo si sta vedendo anche questo mese in Cile, perché sono venuti molti di questi presidenti o dirigenti dei partiti di estrema destra qua in Cile. Quindi siamo in un momento dove non solo abbiamo il problema del negazionismo rispetto alla dittatura di Pinochet, ma anche la possibilità di avere leggi e politiche che vadano contro il rispetto delle libertà in questo proprio periodo storico.
E hai parlato di libertà, come ultima domanda volevo proprio chiederti, dal tuo punto di vista, dal punto di vista di Amnesty, qual è la situazione oggi in Cile?
Abbiamo un governo che nel nome della sicurezza sta cercando di fare approvare certe leggi che o anche modificazioni alla Costituzione che possono diventare una limitazione alla libertà di tutte le persone. E quindi siamo in un momento dove, come in altri paesi dell'America Latina e del mondo, presidenti che sono stati eletti in maniera democratica, stanno cercando di portare avanti alcune politiche che possono diventare molto, molto gravi rispetto alle libertà di tutte le persone, in questo caso del paese, del Cile. E quindi per organizzazioni come la nostra, come Amnesty International, è un momento nel quale dobbiamo fare resistenza rispetto a tutte queste leggi che sta cercando di portare avanti il governo di José Antonio Kast.
Rodrigo Bustos Bottai, direttore di Amnesty Chile, intervistato da Valeria Schroeter. L'intervista integrale la sentiremo l'11 di settembre. Chiudiamo con l'Argentina. Abbiamo chiesto a Marta Facchini un ritratto di Miriam Bregman che incarna una opposizione dal basso a Milei.
Soy Miriam Bregman, soy abogada, soy socialista y lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz. Hoy vengo a decirte que no te resignes, que hay otro camino, porque los trabajadores y las trabajadoras somos la inmensa mayoría.
Miriam Bregman, figura di spicco del Partito dei Lavoratori Socialisti, è deputata in congresso per il Frente de Izquierda, la coalizione dei principali partiti di sinistra argentini. Secondo gli ultimi sondaggi condotti da diversi istituti demoscopici, risulta essere la figura politica con il migliore indice di gradimento. È osservata con attenzione come una possibile candidata sia per le elezioni presidenziali del prossimo anno, sia per la carica di sindaco della città di Buenos Aires. Il suo profilo è l'antitesi di Milei, trotskista, difensora dei diritti umani, femminista e antiimperialista. Lei stessa si definisce una zurda, una politica di sinistra. La parola del linguaggio popolare che Milei utilizza in modo dispregiativo per indicare gli avversari sinistroidi, da Bregman è rivendicata come appartenenza politica. 54 anni, Bregman ha studiato legge all'Università di Buenos Aires. Proprio tra le aule della facoltà è iniziato il suo attivismo. Giovanissima, insieme ad un gruppo di avvocati, nel 1997 ha fondato il Centro di Professionisti per i Diritti Umani, che difendeva le persone arrestate durante le manifestazioni degli anni 90. Poco dopo, nel caos politico e sociale causato dalla crisi del 2001, ha difeso i lavoratori che occupavano le fabbriche fallite per evitarne la chiusura. Bregman è stata in prima linea per difendere le vittime della dittatura militare di Videla. Quando furono dichiarate nulle le leggi che garantivano l'impunità ai responsabili dei crimini del regime, ha lavorato sulle accuse contro i militari nei processi per crimini contro l'umanità. Come avvocata del collettivo Justicia Ya, ha difeso Jorge Julio López, scomparso nel 2026 dopo aver testimoniato contro il commissario di polizia Miguel Echecolatz, condannato per i crimini commessi durante la dittatura. È stata parte civile nei processi che hanno riguardato la ex scuola di meccanica della Marina, centro clandestino di detenzione e tortura a Buenos Aires. Ha definito questo lavoro come un'esperienza che l'ha profondamente cambiata e che l'ha spinta, per usare le sue parole, a dedicare tutta la vita alla lotta contro l'impunità. Ha ricoperto il suo primo incarico istituzionale nel 2015, quando è diventata deputata del Frente de Izquierda. È stata consigliera comunale a Buenos Aires, poi eletta in congresso nel 2001 e infine nel 2025. Le sue proposte sull'economia, sul ruolo dello Stato e sulla spesa pubblica sono l'opposto di quelle di Milei.
Pero te digo algunas cosas básicas, como es la relación con el Fondo Monetario, como es que no se puede seguir con estos salarios y con estas jubilaciones. Hay gente que trabaja 12 horas en la Argentina y otra que no tiene trabajo. Milei llegó prometiendo modernidad y ¿sabés qué trabajo generó? En bicicleta, tracción a sangre. ¿A vos te suena moderno eso? Que
No,
lo
no
haga
suena
él.
moderno.
Il Frente de Izquierda richiede la maggiore presenza dello Stato nell'economia. Tra le sue proposte ci sono l'aumento delle tasse per le grandi imprese e le grandi ricchezze e l'eliminazione dell'IVA sui beni di prima necessità. Il programma della coalizione propone di aumentare salari e pensioni, un divieto di licenziamenti e la riduzione della giornata lavorativa a 6 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. propone di interrompere i rapporti con il Fondo Monetario Internazionale e di sospendere i pagamenti del debito. Bregman è un'attivista femminista, sostiene il diritto all'aborto e il rafforzamento delle politiche contro la violenza di genere.
Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Es el momento de volver a recuperar la calle y vamos a luchar por los derechos de todas las mujeres. Vamos a seguir peleando, más allá de todos los dinosaurios que tengamos alrededor.
Negli ultimi anni è diventata la dirigente più conosciuta del suo schieramento, superando i suoi storici rappresentanti. Carismatica, ha un modo di comunicare diretto che non ha mai escluso attacchi frontali alla destra e a Milei.
No es un león, es un gatito mimoso del poder económico.
In un dibattito aveva definito il presidente un gatito mimoso, un gattino al servizio del potere economico. La sua costante presenza sui media, il coinvolgimento nelle lotte sindacali, universitarie e nella difesa dei diritti umani hanno contribuito ad ampliare la sua notorietà anche oltre il tradizionale elettorato di sinistra. All'interno del Frente di Schierda, questa crescita ha fatto sì che Bregman oggi sia considerata la principale figura nazionale dello schieramento e una candidata naturale per guidare future strategie elettorali. Negli ultimi mesi alcuni esponenti peronisti hanno ipotizzato un accordo con dirigenti della sinistra per ampliare l'opposizione al governo alle prossime presidenziali. Per ora Bregman non ha aperto a queste possibilità, ma non è escluso che accada.
Così dall'Argentina Marta Facchini sulla figura di Miriam Bregman. All'inizio abbiamo sentito un racconto dal Brasile sulle elezioni del 4 ottobre a cura di Luigi Spera e poi abbiamo fatto sentire un pezzettino del concerto per il Venezuela che si è tenuto il 23 di agosto a Los Angeles e da ieri l'intero concerto è su YouTube sulla pagina di Gustavo Dudamel e ovviamente l'11 settembre cileno l'intervista di Valeria Schroeter a Rodrigo Bustos Botai, direttore di Amnesty Chile. A Come America Latina torna lunedì prossimo, tornerà anche Alfredo Somoza. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.